uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Benvenuti ad una nuova puntata di The Soup of the Day. Sono con Angela Prudenzi e con noi ad aprire questo mercoledì c'è un ospite speciale che torna a The Soup of the Day, Giulia Danilo Vallan. Bentornata.
Grazie.
Ciao.
Allora,
Giulia.
Come sappiamo, tu sei critico cinematografico, collaboratrice del Manifesto, membro del Comitato di Selezione di Venezia, ma oggi ti abbiamo invitato in veste soprattutto di direttore artistico del Sag Harbor Movie Theater di New York, che da poco ha finalmente visto l'apertura.
Sì, è stata un'avventura abbastanza... come dire, come un otto volante. E il cinema di Sag Harbor è un cinema storico che era stato costruito all'inizio del Novecento e poi ricostruito negli anni, inizio degli anni 30, da John Ebersole, l'architetto che ha inventato gli atmospheric theaters, cioè quindi questi cinema decoratissimi così. Questa è una sua versione molto semplice, che però era rimasto uno dei pochi schermi unici di Long Island, amatissimo. Aveva un padrone che coltivava una programmazione molto filo europea, di cinema d'autore europeo, no? E poi però era diventato anche abbastanza della Bre negli anni, e noi abbiamo cercato un gruppo di artisti, di persone che si occupano di cinema, ma anche insomma non professionisti del settore, già dal 2008 di comprarlo. E abbiamo fatto una trattativa con questo padrone, che era molto idiosincratico, come chiunque tiene un cinema suo per 40 anni e lo programma personalmente con una cassiera, un proiezionista, ecco. E insomma, le trattative andavano avanti e indietro, e poi c'è stato nel 2016 questo fuoco, questo incendio che ha distrutto il cinema e una parte della strada principale di Sag Harbor, che è un paese di balenieri sull'estremità più est di Long Island, e il cinema è parte del cuore di questa strada e di questa Main Street, e il fuoco ha dato nuova energia alla nostra campagna, un po' perché lui non voleva ricostruire, non aveva i soldi, non ce l'avrebbe fatta da solo, no? E un po' perché la comunità, di fronte a questo buco orribile che si era aperto su Main Street, ha reagito in modo molto positivo. E quindi c'è stato nel 2016, l'incendio è stato nel fine dicembre del 2016, e abbiamo chiuso il contratto con lui nel 2017 e abbiamo fatto una raccolta di fondi che ha avuto alcuni grossi sostenitori, no? Il primo è stato, a dare $1 milione, è stato un artista che vive qua, che è Eric Fischel. E c'è stato quello che ci ha permesso però per esempio anche il paese di Southampton qua vicino ci ha dato credo 4 milioni per posto che il cinema rimanesse cinema per sempre, no? C'è una specie di hanno fatto una zona vincolata, quindi abbiamo avuto un insieme di fondi privati, fondi pubblici e poi un sostegno pazzesco dei residenti, e in questi 4 anni lo abbiamo ricostruito. Dovevamo aprire nell'aprile dell'anno scorso, poi c'è stata la pandemia, quindi abbiamo congelato tutto, e adesso venerdì abbiamo fatto quello che noi chiamiamo un soft opening, cioè quindi un opening senza pompa, no? Anche per capire un po' quanta gente vuole andare ha voglia di andare al cinema, quanto sono pronti, no? Senza fare troppa pressione, nessuna festa, niente. Poi il cinema era uno schermo unico con 550 posti, era molto grande, molto cavernoso, molto, molto, molto della Bre, e lo abbiamo fatto al piano terra due schermi con una cabina intermedia, con le proiezioni in 4K, ma anche 35-16. Quindi ha un'ambizione molto alta il cinema. E sopra una saletta più piccola che insomma non esisteva. E poi c'è anche al terzo piano, che è stato costruito da ex novo, c'è un bar e una zona di ritrovo, quindi due terrazzi. Per cui è anche un luogo che si presta anche a essere un pochino più di un cinema. Ecco, anche se le sale, che sono le cose su cui mi sono concentrata io per vocazione professionale, sono sono la cosa più importante, ovviamente.
Senti, mi sembra un happy end da cinema alla Frank Capra. E quindi la domanda è: quali film proietterete?
Dunque, questo weekend, appunto, nello spirito del soft opening, no? Abbiamo fatto una cosa soft, quindi allora, il film di Azazel Jacobs, French Exit, che è una commedia malinconica, nera, con Michelle Pfeiffer, bravissima, che ha avuto una distribuzione nazionale questo weekend, abbiamo aperto in una sala quel film lì, poi chiaramente abbiamo preso Nomadland, che non si poteva non prendere perché è il grande capolavoro dell'anno, e poi è uscito anche qua nelle sale americane 4-5 settimane fa soltanto, no? Ah. Poi ho preso sono questi tre programmi di corti degli Oscar, no? Live action, documentary, animation, che sono tre programmi divertenti di cortometraggi che ho fatto a rotazione. Questa è un po' la prima settimana. Poi Asa Jacobs è venuto da noi via Zoom ieri per fare un Q&A, e anche la settimana prossima avrò degli ospiti abbastanza interessanti. Verrà Amanda Seyfried, verrà Eric Hart, produttore di Mank, l'attrice di Mank. Però anche qui, nello spirito di non forzare troppo le cose per capire, per non essere troppo in anticipo rispetto alla voglia del pubblico di tornare al cinema, quindi di non bruciare dei programmi ma di non mettere neanche il pubblico troppo sotto pressione. Il vero opening però sarà l'ultimo weekend di maggio, Memorial Day weekend, e lì avrò occasione di sbizzarrirmi molto di più perché invece potrò usare tutti gli strumenti delle sale, cioè voglio fare una proiezione in 35, abbiamo l'Atmos, quindi voglio almeno un film in Atmos, insomma ci sarà modo di fare delle cose più così un pochino più spettacolose, ecco, e anche un pochino più diversificate.
Giulia, facciamo una piccola pausa e torniamo fra pochissimo perché abbiamo altre curiosità da chiederti. Fred. Siamo sempre io e Angela Prudenzi qui ad Supo Today, ma abbiamo con noi ancora Giulia Dagnolo-Vallan che ci sta raccontando di questa rinascita del Sag Harbor Movie Theater. E a proposito, non ho usato questa parola a caso perché mi sembra che sia stata una bellissima contingenza che un po' le cose, specialmente negli Stati Uniti, dal punto di vista delle sale, stiano migliorando e voi vi troviate a rinascere con il cinema proprio in questo momento. E quindi, collegandomi anche al nostro discorso, se ti ricordi, veneziano, su qual era la situazione, che situazione c'è adesso, anche come la stai vivendo alla luce di questa rinascita del tuo cinema?
Guarda, io sulle sale, specialmente le sale indipendenti, specialmente le sale che hanno una personalità, no? come si spera avrà la nostra, io sono abbastanza ottimista. C'è un grande desiderio, secondo me, delle persone di venire al cinema. Questo weekend abbiamo avuto tutti esauriti. Oddio, fare degli esauriti col 25%, 30% non è proprio impossibile, però è anche vero che poteva anche andare diversamente, e siamo abbastanza superiori alla media del resto del paese. Però è interessante che King Kong sia andato bene comunque anche nel secondo weekend. Stavo leggendo prima, fa credo 13 milioni, che è niente rispetto al box office normale, però è sempre io penso che le persone abbiano voglia di andare. Non so bene il destino dei multiplex, se potranno rimanere quello che sono sempre stati. Sono stata a vedere King Kong a New York la settimana scorsa in città, e in uno dei multiplex che ha aperto venerdì scorso, e lo hanno completamente rifatto, sembra una lounge, no? Tipo pareti nere lucide, neon blu, bar lavazza, bar. Quindi è un po' strano in un multiplex una cosa del genere, perché sono enormi, no? Quindi è counterintuitive, però è chiarissimo che anche nei multiplex si sta immaginando una versione del cinema che è una cosa un pochino più superiore, cioè che deve in qualche modo competere con la visione in casa, no? E che quindi ti puoi prendere un drink, ti puoi prendere qualcos'altro. È più facile, secondo me, muoversi così per dei cinema piccoli e per dei cinema indipendenti che per le catene. Comunque, insomma, io sono abbastanza ottimista. Conto che New York è uno degli ultimi stati che ha riaperto. In alcuni stati il cinema non hanno mai chiuso, però la settimana, 2 o 3 settimane fa, parlavo con il nostro booker, che è quello che ci tratta i contratti con gli studios, e mi diceva che la media per weekend di film come Nomadland così era $200-$300 per schermo, quindi bassissimo, cioè la risalita sarà molto lunga.
Ecco, hai citato di nuovo Nomadland, che è uno dei competitor più forti agli Oscar, ma non solo. Allora io vorrei chiederti, secondo te, le nomination di quest'anno, che panorama ci raccontano del cinema? Quali sono le tendenze?
Ma guarda, è un po' difficile da rispondere, perché è talmente una cosa che si è consumata individualmente, che alla fine poi i film sono emersi e continuano a essere, a litigare tra di loro e così. Però c'è un senso un po' di, come una cosa sparsa, no? Che non c'è una cosa coesa. Allora, a me piace molto che Nomadland sia quello più gettonato, no? Perché hanno comunque difeso l'uscita in sala, hanno lavorato come se fosse un film che usciva, che usciva nelle sale, poi sono usciti su Hulu così. Però è difficilissimo dire qual è la tendenza, perché era tutto, anche quando ti invitavano alle proiezioni, stranissimo, ti invitano alle proiezioni con i Q&A del preregistrati degli attori dopo, no? Quindi tutta la campagna è stata gestita in un modo così sparso e che anche mettersi dietro un film è più difficile, quindi non lo so che cosa ci racconta della situazione del cinema americano, perché è talmente un'anomalia, sia il fatto che gli Oscar siano ad aprile, sia il fatto che tutto è stato condotto in modo molto diverso, e il fatto che la maggior parte di questi film li abbiamo visti da soli, oppure con una persona invece che in una sala, quindi non hai neanche il senso, no, del ieri Asa Jacobs, a un certo punto nel Q&A, a un certo punto ho preso il computer e gli ho fatto vedere che c'erano delle persone, ma non aveva mai visto il film, con un pubblico. Quindi anche per i registi, per quelli che parlano dei film, è una situazione molto disconnected, ecco la parola, cioè disconnessa. Quindi non lo so, so che ci sono un sacco di film in lavorazione quasi finiti che ho voglia di vedere, quindi questo significa un bene, no? Perché però non lo so, la Paramount ieri o l'altro ieri ha rimandato Top Gun, doveva uscire ai primi di luglio e lo ha messo a novembre, e il Mission Impossible, che doveva uscire a novembre, lo ha messo a luglio del 2022, quindi vuol dire che non si fidano ancora. E allora c'è sempre questa tendenza di buttare un po' la palla down the road, no? Giù, più avanti, e poi vedere cosa succede. Adesso il fatto che Godzilla stia andando bene, che le sale stiano riaprendo, che ci sia un sacco di gente vaccinata, il nostro pubblico questo weekend era un pubblico che aveva il gruppo d'età per essere stato vaccinato, si capiva che erano tranquilli, no? quindi più si avanza questa cosa del vaccino, e più secondo me le persone torneranno al cinema, almeno questa è un po' la cosa. Però l'idea è che devi curare molto le cose, devi avere degli ospiti, devi avere dei programmi più disegnati per invitarli più, per ricreare un pochino l'abitudine. Però ieri mattina all'una ho fatto una proiezione di Wolf, due proiezioni, una oggi e una ieri, di Wolf Walkers, quel cartone della Apple irlandese, no? della bambina che caccia i lupi, e c'era una famiglia con i bambini piccoli, quindi insomma poche, no, c'erano.
Un'ultima curiosità prima di salutarci, che ne pensi invece di questa idea che si sta facendo strada e che l'America sta sperimentando tanto di complementarità? Cioè di uscite contemporanee, sala, spesso HBO Max, ma comunque sala e streaming on demand.
Guarda, io non lo so, per esempio nel senso nel caso di King Kong non sembra aver fatto una grossissima differenza, no? Perché effettivamente secondo me, mi credo anche di intuire che la Warner stia facendo qualche passo indietro rispetto al fatto di prolungare questa politica in modo oltre il 2021. la Paramount ha creato una finestra più piccola, 45 giorni, cioè io vedo una finestra che si restringe, no? Alcuni film che avranno l'uscita, continuando a mantenere l'uscita in sala, e altri invece che passeranno direttamente nello streaming, perché non magari uno studio non pensa che abbia così senso, finanziariamente parlando, investire in una campagna, un tipo di campagna che ci vuole per far uscire un film in sala. Secondo me forse diminuiranno un po' le uscite in sala. E la contemporaneità ovviamente mi fa un po' paura, non credo che abbia un senso neanche finanziariamente per uno studio, perché quello che tu hai, cioè, se tu hai un abbonamento di HBO Max sono adesso credo $12, $11, non lo so, ma e ce l'hai, puoi vederli tutti quei film senza spendere il biglietto, quindi la perdita che loro registreranno quest'anno semplicemente per lanciare il loro canale, che era il più sofferente dei nuovi canali via streaming, è enorme, no? E ci sono dei film che richiedono la sala, e io, la Warner è uno studio che ha sempre pensato alla sala, non pensa con la testa di una piattaforma, pensa con la testa di uno studio tradizionale, che è, lo dico con affetto, cioè lo dico con che sono contenta, quindi io presumo che, spero che tornino veramente indietro e che non diventi soltanto che i film che si vedono in sala sono quelli fragorosi, ecco, cioè quelli che da 200-300 milioni di dollari, ecco, spero che non si arrivi a quella situazione lì, ma di nuovo, per quello le sale indipendenti sono importanti, perché invece vivono del prodotto più medio e più indipendente, magari, no? più diversificato.
Giulia, grazie per essere stata con noi ad Usupodo Day, in bocca al lupo da me, Angela e tutta Fred per la nuova avventura del Sag Harbor Movie Theater e per il Memorial Day, dove ci sarà la totale rinascita, e speriamo e ci auguriamo di ritrovarti presto sia su Fred che dal vivo.
Grazie per l'interesse per il cinema di Sag Harbor, è veramente un'avventura. Ciao, arrivederci.
Ciao.
Fred.
Per l'ormai consueto appuntamento con Do Production, oggi abbiamo una nuova ospite. Lei è Claudia Marchiori, benvenuta su Fred, grazie.
Grazie a voi, grazie mille per questa bellissima opportunità e per conoscerci meglio.
Allora, per chi ci segue e ti segue sui social, ricordo che mi è piaciuto molto la tua bio come inizia, perché chi non ti conoscesse lo può vedere che è corretta, sì. Questo collegamento, perché Chuck Magazine ti ha definito come una giovane Jessica Chastain, e mi piace molto, i colori sono quelli, ed è anche una grande attrice, quindi come riferimento mi piace, non so se sei d'accordo.
Sì, io sono molto lusingata, e anzi diciamo un po' mi sento allora, essere paragonata a un'attrice così brava, grande, di talento, ovviamente essendo all'inizio fa sempre un certo effetto, ti chiedi sempre ma io sarò all'altezza, ce la farò anch'io? E quindi cerco sempre di ricordarmi, Claudia, sei Claudia, hai qualche caratteristica, sì, che rimanda a Jessica Chastain a livello estetico, però cerco di ricordarmi sempre di essere me stessa.
Assolutamente, però devo dire, ne abbiamo parlato anche con la collega Angela Prudenzi in questi giorni, proprio parlando degli attori, sì, quanto sia importante la formazione, e tu sei tra le sei attrici che si stanno formando alla scuola Volonté, per cui non stai, sì, tralasciando, esatto, questo, ecco, ci stai lavorando su.
Anzi, per me il percorso formativo è essenziale, è la terza accademia che frequento di recitazione, wow. Ho iniziato con Accademia Bordeaux, che è un'accademia privata sempre a Roma, e ho frequentato 2 anni di Officina Pasolini, che è un'accademia che si dedica alla sezione artisti per il teatro. E poi mi sono impegnata per entrare alla scuola Volonté e sono riuscita a prendermi questo posto, e ci dedico molto tempo, perché credo che la formazione sia essenziale sia per diventare per fare qualsiasi lavoro,
sì,
però per diventare attore secondo me è importante avere delle basi.
Sì, concordo. Ti abbiamo vista in Romulus di Matteo Rovere, sei nella sesta stagione di Che sì. Dio ci aiuti, sei a un passo dal cielo, mi piace dire sei a un passo dal cielo, e ti vedremo prossimamente in un altro progetto seriale, quindi diciamo che in quest'ultimo periodo il destino ti ha portato alle serie TV.
Guarda, io non credo nel destino, credo nel seminare, quindi chi semina raccoglie, se semini 100 magari non raccogli tutto subito, ma raccogliendo quell'1% puoi trovare delle soddisfazioni grandi, e quindi diciamo che sì, c'è una parte di fortuna, ma tanta parte di lavoro e di impegno. Non mi sono mai fermata in questo periodo, anzi. Poi devo essere sincera che la fortuna è stata, cioè la affido alla mia agenzia che ha creduto in me, e sì, quindi essendomi affiancata a Dio Agency mi sento fortunata di essere stata scelta e di aver a fianco persone che credono in me. Ringrazio Daniele Orazzi, che è il mio agente, sono molto molto orgogliosa di essere rappresentata da lui.
Infatti dobbiamo ringraziare Daniele Orazzi, che ha pensato anche a questo progetto per mettere in luce voi e il lavoro che state facendo, proprio alla luce di un fatto che stiamo sperando tutti, anche dal punto di vista giornalistico, in un ricambio generazionale, di vedere volti nuovi e nuovi grandi attori, per cui ci fa particolarmente piacere investire in questa collaborazione. Ecco, una caratteristica di questa iniziativa e quindi della Dio Production e della Dio Generation è proprio il fatto che ognuno di voi ha scelto o ha raccontato, dichiarato qual è il suo artista, qual è stato e qual è il suo artista di riferimento. Tu chi hai scelto?
Io ho scelto Anna Magnani. È una grandissima attrice.
Come mai l'hai scelta? E come dicevo prima di iniziare, mi piaceva particolarmente questo accostamento, perché ecco, appunto, abbiamo iniziato parlando di Jessica Chastain, diciamo che sì, sulla carta sembrate lontane, e questo mi affascina molto.
Sì, a livello estetico, sì, anche magari a livello recitativo. Ognuno credo sia unico, quindi non mi piace essere paragonata o comunque paragonare attrici e attori tra di loro, perché ognuno ha le proprie peculiarità. Allora, Anna Magnani l'ho scelta, è stata una scelta pensata, perché tendenzialmente io non ho attori preferiti, mi piace l'idea di essere libera e di farmi affascinare, di farmi piacere, di innamorarmi di alcune cose di ogni attore. Quindi Anna Magnani è stata la mia scelta, perché lei mi porta a rivivere questa libertà, e ogni volta che recita mi sembra di rivivere per la prima volta ogni sua performance, ogni suo personaggio mi arriva proprio, mi racconta, mi parla con il cuore e mi ricorda tanto le donne della mia vita.
Bene.
Come mia nonna, mia madre, mia sorella, mi dà l'impressione di un'attrice che ti parla direttamente, arriva a diventare una conoscente stretta in pochissime pose, battute, in pochissimi attimi, e questa cosa mi affascina e mi piacerebbe tanto raggiungere quel respiro che lei ha in scena.
Ecco, esatto, quindi dal punto di vista anche dei tuoi studi di recitazione, ecco,
sì,
cosa pensi, ecco, cosa ti piace, ti affascina, o che vorresti acquisire del suo modo di fare l'attrice, ecco, del suo modo di recitare?
La trovo molto vera, reale, trovo un respiro, parlavo del respiro prima.
Sì.
Lei, credo, ovviamente non ho vissuto lei a livello diretto, è quello che penso sentendo, pensando, guardando i suoi lavori, e vedo una capacità di reagire alle cose che le accadono in scena. Vedo una libertà, un realismo, una sofferenza reale, cioè tattile, si tocca. Cioè questa capacità di entrare in scena e di viverla come se fosse la realtà, è reale. Quindi questa cosa mi piacerebbe tanto poterla un minimo raggiungere un giorno.
Ecco una cosa che ho chiesto anche ai tuoi colleghi. Se potessi essere in un remake di un film con Anna Magnani, quale vorresti che fosse e perché?
Allora,
difficile, lo so.
Roma città aperta, credo sia un suo capolavoro, e penso il personaggio è reale, è straziante, concreto, arriva a dare la sua vita per l'amore della sua famiglia, della patria, è fantastica.
Alla luce del tuo essere attrice, come pensi che lo cambieresti quel personaggio per adattarlo più a te?
È una domanda molto,
se ha senso, ecco, questa.
Allora, adattare sicuramente dovrei sperimentare per poterti rispondere al 100%, cioè non al 100%, però per avere una sicurezza e un'idea, perché ogni personaggio prima di conoscerlo va esplorato. Sì. A volte ci troviamo a interpretare dei ruoli o comunque ci approcciamo a dei ruoli che ci danno un'idea iniziale, ma entrandoci dentro ci si apre un mondo. Quindi in questo caso mi sento di lasciarti una domanda con una risposta aperta, libera, quindi potrei dirti che mi potrei stupire. Questa è la mia risposta.
Mi piace molto come risposta. E infine lasciamo Anna Magnani, torniamo a Claudia. Quali sono i tuoi desideri, le tue ambizioni cinematografiche?
Allora, mi hanno fatto questa domanda qualche giorno fa in un'intervista e ci ho pensato.
Bene.
Mi hanno chiesto qual è il progetto, un film che ti piacerebbe interpretare. Sì. E a me piacerebbe interpretare una impossessata, un'esorcizzata, un film horror, perché mi affascina molto quel tipo di mondo e mi spaventa altrettanto. Quindi l'idea di potermi affacciare, studiare e creare un personaggio del genere mi diverte. Però mi piace stupirmi ogni giorno, tendenzialmente mi ascolto molto e ogni giorno magari arrivano delle informazioni, delle idee e mi fanno cambiare idea, divento una persona nuova perché ogni giorno si cresce, si evolve. Quindi magari domani ti dirò: no, guarda, vorrei interpretare Charlie Chaplin, o mi piacerebbe fare un western. Mi piace l'idea di essere fluida e quindi creativa.
Mi sembra di capire che però cerchi sempre sfide, ecco, niente che venga per forza necessariamente
sempre,
facile.
Sempre sfide, sì, ma soprattutto perché ci si impara a conoscere in zone distanti da noi. E questo lavoro l'ho scelto anche per questo, perché mi permette di essere sempre messa in discussione e di conoscere Claudia in varie sfaccettature, vari ambiti, darmi l'opportunità di stupirmi ogni giorno della persona che sono e di dire: ah, ma io pensavo di essere questa e magari sono anche quello, ma sono altro oltre a quello.
Claudia, grazie mille per essere stata con noi, in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri e ci auguro di incontrarci presto di persona, magari però appunto per uno dei tuoi progetti futuri.
Grazie a te, è stato un vero piacere, vi saluto, vi abbraccio forte e un grande grande bacio, che in questo periodo fa sempre sempre bene.
Fred Film Radio. Ed anche per questo mercoledì arrivano i consigli televisivi di Angela. Sentiamo, sentiamo.
Beh, allora, mi è apparso su Film TV, pagine della televisione di stasera, il volto magico di George Clooney. E allora, quindi ne sono stata catturata. Infatti il nostro amico George è il protagonista di un bel film dal titolo Michael Clayton, che sarà trasmesso alle ore 21 da Iris. Una bella storiona di quelle, come dire, di buoni sentimenti e dei buoni contro cattivi. George Clooney in questa occasione è un avvocato anche molto bravo, se non fosse che tra la vita privata che va a rotoli perché sta divorziando e il fratello che lo ha invischiato in un affare sbagliato, insomma, si ritrova senza soldi e deve riuscire a tenere in alto la propria vita. Si ritrova anche dentro un altro affare, cioè dentro il fatto che un suo collega di studio sta cercando di trovare delle prove per incastrare una multinazionale. Lui comincia a dargli una mano, pensa che tutto proceda tranquillamente, salvo che a un certo punto questo suo collega muore in circostanze apparentemente chiare, cioè per eccesso di stupefacenti, ma qualcosa non torna. Ecco, da qui in poi non si racconta altro, perché il nostro Michael Clayton, cioè George Clooney, dovrà fare delle scelte fondamentali per capire cosa fare della propria vita. Si troverà di fronte a degli ostacoli che sono, come dire, non solo quelli che la società gli pone davanti, ma sono anche rappresentati fisicamente da qualcuno, e questo qualcuno è una avvocatessa strepitosa, cattivissima, interpretata da Tilda Swinton, che per questo film ha vinto anche l'Oscar come miglior non protagonista. Il film del 2007 fu presentato alla Mostra di Venezia, uscito in Italia con grande successo, e quindi per chi non l'avesse visto, Michael Clayton, ore 21, Iris.
Fred Film Radio. Siamo giunti alla fine di questa puntata di The Support Day di mercoledì. Che bella puntata è stata, Angela, vero? Al femminile totalmente. Io, te, Giulia Daniolo Vallan, poi Claudia Marchiori per Dio Production, la generazione Dio. Quindi, ecco, abbiamo parlato di tanto cinema e con la parentesi di George Clooney, ancora forse di donne ha senso parlare per chiudere questa puntata molto femminile, che dici?
Beh, io direi di sì, anche perché la notizia, come si dice, è ghiotta, nel senso che stiamo parlando di una lanciatissima attrice, sceneggiatrice, chi più ne ha più ne metta, cioè Phoebe Waller-Bridge, la quale, non contenta di aver scritto e interpretato quella pazzesca serie che è Fleabag, essersi dedicata alla scrittura dell'altra serie Killing Eve, che ha avuto un successo clamoroso, e aver scritto il nuovo rullo di tamburi 007 No Time to Die, che stiamo tutti aspettando. Ecco, adesso sembra,
l'abbiamo nominato,
esatto, sembra, pare, si dice che sia anche tra le firme del nuovo Harrison Ford, nel senso che è Indiana Jones, cioè il nuovo capitolo di Indiana Jones, che non sarà diretto da Spielberg ma da James Mangold. Allora, annunciato da tanti anni, finalmente, ecco, qualcuno ci sta mettendo le mani. L'uscita prevista per 2022, quindi calma e sangue freddo, però, ecco, è una data importante questa del 2022, anno in cui il nostro amato Harrison Ford toccherà gli 80 anni, quindi pensa un po'.
E festeggia, con la mano sceneggiatoriale, che non esiste, però mi piaceva la mano sceneggiata da Phoebe Waller-Bridge, che noi stramiamo, quindi mi sembra perfetta questa chiusura di oggi di The Soup of the Day. Grazie Angela, grazie a tutte le nostre ospiti, e noi ci ritroviamo, forse un po' meno femminili, con anche contributo di Angelo, domani stesso posto, stessa ora. Il posto è Fred Film Radio e l'ora è Canale Italiano Entertainment, l'ora è le 10 o giù di lì, oppure ci ritrovate in replica, oppure ancora sulle migliori piattaforme di podcast. E come vi ricordo sempre, se vi piace anche la nostra selezione musicale, ci trovate su Mixcloud con la puntata intera. A domani Angela, a domani ai nostri ascoltatori, sempre su Fred. Ciao.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami są Bor Pleterski.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio,
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché, grazie ai sottotitoli, ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.